Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio 3 Mondo. Perché proprio adesso? È la domanda che ci poniamo oggi guardando a una guerra che sta per riaccendersi, forse guardando a una frontiera lontana, che ci appare lontana ma che in realtà è più vicina ed europea, potremmo dire, di quanto pensiamo. Siamo nel Donbass, sulla linea che separa Russia e Ucraina, ma anche Russia e Unione Europea, una linea che separa anche la Russia dagli USA e dalla NATO. Mosca viola il cessate il fuoco e minaccia di spingersi oltre nella difesa dei separatisti russi. Kiev chiede alla UE e agli USA un sostegno più netto, più esplicito. Un conflitto quindi che ridiventa il terreno su cui si gioca il confronto tra Putin e il suo nuovo, potremmo dire, nuovo nemico americano Biden. Perché proprio adesso è una domanda che vale anche per un altro conflitto intrinsecamente europeo, ma qui la risposta la conosciamo già. La riapertura del conflitto nordirlandese è l'evidente, a questo punto è paradossale, effetto collaterale della Brexit. Notti di nuovi troubles che hanno per protagonisti i Ceasefire Baby, quei ragazzi che hanno vissuto solo nell'epoca della pace del Venerdì Santo del 98, quella pace che ora vacilla pericolosamente. Se ci state seguendo anche sugli account social, avete forse già visto che cominciamo a twittare dei materiali informativi aggiuntivi. Per esempio Giulia De Luca segnala un breve documentario sulla storia dei Troubles realizzato da Future Histories, così come un articolo del Belfast Telegraph sui lealisti, e allo stesso tempo abbiamo un articolo del Moscow Times nonché uno del Kiev Post che raccontano di quanto e cercano di spiegare quanto sta accadendo attualmente nel Donbass. Ma voi naturalmente, oltre che seguirci sugli account social, potete mandarci un SMS, un WhatsApp come ogni giorno al 335 56 34 296.
Военные в большинстве своем понимают просто пагубность любых действий по развязыванию горячего конфликта.
We're absolutely concerned by recent escalations of Russian aggressive and provocative actions in eastern Ukraine. Russia's destabilizing actions undermine the.
Abbiamo sentito prima la voce del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov dire che la maggioranza dei militari ucraini capisce che ogni azione che porta a un aumento della tensione nel conflitto potrebbe essere fatale. Poi c'era anche la voce del portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price, che diceva: siamo assolutamente preoccupati dalla recente escalation da parte della Russia in azioni aggressive e provocazioni nell'Ucraina orientale. Le azioni destabilizzatrici della Russia minano le intenzioni di rallentare quell'escalation, intenzioni raggiunte con l'accordo del gruppo di contatto trilaterale del 22 luglio 2020. Ed è proprio quello che forse si sta superando in queste ore, in questi giorni. Io saluto, li ringrazio per essere collegati con noi al telefono. Pietro Del Re, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Inviato di Repubblica in Ucraina, rientrato da pochissimo. Insieme a lui c'è collegato da Mosca Mattia Bagnoli, caposede dell'ANSA. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora io chiederei soprattutto a Pietro Del Re innanzitutto, ecco, di farcela vedere quella frontiera da cui siamo partiti, l'immagine di quella frontiera lontana ma in realtà più vicina di quanto possiamo immaginare. Che cosa hai potuto constatare?
Ho constatato anzitutto un esercito, una sorta di armata raccogliticcia, quella ucraina, perché sono dei ragazzi sotto tiro perenne la notte dall'artiglieria pesante e di giorno dalle mitragliatrici dei militanti filorussi armati da Mosca, e quindi ho trovato dei soldati molto impauriti. Ecco questa impressione che mi ha fatto il fronte dove sono stato 3 giorni fa. Soldati impauriti anche di una possibile invasione, ecco.
Quindi un'azione che viene davvero temuta e creduta possibile?
Assolutamente. Temono che Putin si spinga addirittura fino al Dnieper, fino al fiume che taglia in due l'Ucraina, ecco. Non è soltanto l'invasione del Donbass tutto il suo territorio, perché al momento il Donbass è per metà occupato dai filorussi, che hanno autoproclamato nel 2014 le repubbliche popolari di Donetsk e di Luhansk, ma per metà è ancora in mano Ucraina.
Lontano da quel fronte a parlare sono naturalmente i governi dei rispettivi paesi. Il ministro degli esteri ucraino Kuleba dice che i russi stanno minacciando apertamente l'Ucraina con la guerra e la distruzione dell'entità statale ucraina. Dal canto loro i russi dicono, per bocca del portavoce del Cremlino Peskov, i russofoni del Donbass sono stati respinti dal loro stesso Stato e la Russia considera una priorità i loro interessi, quindi se ne prenderà cura e lo sta già facendo, anche per esempio con la fornitura di 400.000 passaporti. C'è già un'azione non militare in corso.
Sì, questa è una cifra che ha fornito l'altro giorno il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, con il quale che ho intervistato, che oggi c'è un'intervista su Repubblica. Zelensky, tra l'altro, ha voluto parlare con un italiano per spiegare che, secondo lui, la guerra nel Donbass non è la guerra in un luogo lontano, ma è una guerra in Europa. È una guerra che non riguarda soltanto la violazione di un territorio che potrebbe sembrarci appunto remoto come l'Ucraina, e ha altre conseguenze. Secondo Zelensky, l'idea di Putin c'è quella di rompere il sogno di pace e di libertà che sta dietro alla Commissione europea.
Dunque, perché proprio adesso e cosa vuole fare Putin? Lo chiediamo subito a Mattia Bagnoli. Tra l'altro, lo diciamo subito, ha appena licenziato un libro dedicato proprio al modello Putin. Modello Putin, capire la Russia e il suo leader, viaggio in un paese che faremmo bene a conoscere, People Editore. Mattia Bagnoli, appunto, ci siamo chiesti perché sono tante le possibili motivazioni: un problema di consenso interno, l'affare Navalny da cui distoglie l'attenzione, le parlamentari che sono all'orizzonte, e soprattutto però forse cercare di tastare il terreno e capire quanto è davvero forte e reale l'intenzione di Biden di occuparsi dell'Ucraina.
Assolutamente sì, queste sono tutte considerazioni che vanno prese nel loro insieme. Di fatto c'è però una realtà che va affrontata, che è quella di un processo di pace, il famoso quartetto Normandia, il processo quasi laterale che vede Russia, Ucraina, Germania e Francia impegnate per cercare la soluzione in Ucraina, nel Donbass, attraverso la fantomatica, a questo punto, attuazione dei protocolli di Minsk. Allora, questa è una cosa che va avanti ormai da anni e non se ne riesce a uscire per il semplice fatto che i protocolli di Minsk sono essenzialmente inattuabili, perché siglati in un momento molto svantaggioso per l'Ucraina, in un momento in cui le potenze europee temevano realmente lo sfondamento delle linee e che quindi hanno concesso alla Russia determinate condizioni, soprattutto negli aspetti di attuazione politica dell'indipendenza, cioè autonomia, mettiamola così, del Donbass, hanno concesso appunto dei vantaggi molto pesanti. Allo stesso tempo l'Ucraina considera quegli accordi di Minsk sotto una luce completamente diversa, appunto un'autonomia sì, però manco tanto, mentre invece la Russia punta ad avere un Donbass influenzabile per sempre, soprattutto per evitare l'ingresso, parliamoci chiaro, dell'Ucraina nella NATO. E questo però è un punto su cui l'Europa dovrebbe riflettere molto, perché il punto qui, purtroppo dobbiamo ricordarlo, è che la Russia continua a mantenere ferma la sua richiesta di avere una zona essenzialmente, diciamo, demilitarizzata, che divida la frontiera della NATO dai suoi stessi confini, per non ripetere forse quello che è accaduto con le repubbliche baltiche, che poi dopo appunto sono entrate nella NATO e per appunto hanno portato la NATO ai confini della Russia. Per cui, da questo punto di vista, e questa è una discussione che avviene non soltanto in Russia ma anche, diciamo, a livelli di think tank internazionali, cercare di capire realmente dove sono le convenienze e dove sono anche i limiti della realtà, perché ricordiamo ad esempio la Crimea ormai è andata, è persa, nel senso che i russi non usciranno mai dalla Crimea, e anche dobbiamo ricordare che nei momenti più accesi di quel conflitto, con l'ipotesi appunto di un ingresso nella NATO immediato, sbandierato in qualche modo dei più sfegatati in Ucraina, avrebbe in realtà prodotto un paradosso, cioè il fatto che la Russia a Sebastopoli ha la sede della flotta del Mar Nero, che di fatto è l'accesso ai mari caldi della Russia. La Russia ha combattuto tre guerre per avere quella base, e quella base sarebbe stata essenzialmente ospitata da un paese della NATO, se l'Ucraina fosse entrata in quel momento nella NATO. Allora, io credo che al momento, poi il business, il mestiere delle previsioni è sempre molto rischioso, perché si rischia in questo momento di essere smentiti in ogni momento. Però io credo che al momento la Russia e anche in parte l'Ucraina siano impegnati in una grande operazione di teatro bellico, e speriamo che rimanga così, chiaramente, ognuna di loro cercando di raggiungere un obiettivo. Quello di Putin, per esempio, potrebbe essere anche quello dell'incontro vis-à-vis con Biden. Ora, la cosa sembra un pochino più complicata vista le sanzioni.
Ecco, Mattia Bagnoli, non è proprio la giornata giusta per vedere e profilarsi all'orizzonte un sereno e calmo confronto tra i due. Insomma, non è la giornata giusta, date le notizie che arrivano da Washington che riguardano l'espulsione di 10 diplomatici russi, ma soprattutto riguardano quella sorta di blocco del debito sovrano del paese. Insomma, quindi le agenzie che dicono si sono telefonati, si sono parlati al telefono, si incontreranno in un paese terzo prossimamente, forse, ecco, magari ne parleranno un altro giorno.
Sì, oggi non è il giorno di fumare il calume della pace, diciamo, questo è il giorno in cui continua il duello di spade. Però io credo che sia in grande interesse della Russia avere questo incontro diretto con Biden, e credo che sia paradossalmente anche un grande interesse dell'America in questo momento avere un incontro con la Russia a un certo punto, cercare di capire dove si può veramente cooperare, perché comunque con la Russia si deve cooperare per tutta una serie di questioni internazionali aperte, l'Iran, la Libia, la Siria, ma anche il controllo strategico degli armamenti, cioè tutta una serie di questioni, e gli americani lo sanno ben bene. E quindi io credo che poi magari non sarà tra due settimane, sicuramente non sarà forse entro l'estate, bisognerà vedere, ma io credo che a un certo punto questo incontro ci sarà. Qui potremmo trovarci di fronte a una strategia consolidata un po' da una parte dall'altra, che in termini tecnici si chiama escalate to de-escalate, cioè facciamo un gran casino prima per poi dopo trovare un accordo e vediamo di trovare un punto comune. Poi ovviamente tutto può succedere, perché chiaramente quando tu metti 40.000 soldati, stiamo parlando della Russia, e mezzi su un confine, dall'altra parte si rafforzano, voglio dire, lì poi può succedere un qualunque guaio e poi dopo entri in guerra che manco te ne sei reso conto. Questo è il vero rischio, secondo me, in questo momento, più che una vera volontà di invasione, che altrimenti sarebbe già avvenuta.
Insomma, quella che a Pietro del Re in realtà sembra un po' più vicina, ecco, una esplosione, una riesplosione del conflitto, allontanandosi e tornando nelle stanze poi in cui ci si telefona, probabilmente, ecco, diventa quella cosa che ha detto Mattia Bagnoli, allora l'escalation per poi invece portare a una calma, ci state scrivendo. C'è chi ricorda quanto il conflitto in Donbass abbia radici lontane nella storia dell'Ucraina e della Russia, così come chi ci scrive che certo cosa dovrebbe fare la Russia se non vigilare in un paese che vorrebbe far entrare i missili della NATO. Un'ultima domanda a Mattia Bagnoli: a cambiare le carte in tavola non sarà stato anche il nuovo presidente Zelensky, che aveva come promessa elettorale fondamentale proprio quella di risolvere la faccenda del Donbass? Poi probabilmente la cosa è molto meno facile e piana di quanto pensasse. Adesso guadagna l'appoggio della UE, certo degli USA e anche della Turchia. Questa variabile, ecco, quest'altra variabile quanto peserà?
Ma pesa nella misura in cui purtroppo, come sempre, diciamo è più facile promettere le cose che attuarle, però questo va inserito in un problema, in un contesto di un paese come quello ucraino, che chiaramente sta vivendo una sorta di sull'orlo di una crisi di nervi. Uno, perché di fatto ha una parte del suo territorio che è completamente in subbuglio. Di fatto ha una parte del suo territorio, la Crimea, che è stata occupata e che probabilmente mai vedrà più. All'interno di questo shock, che ormai dura da anni, c'è però anche, e quindi intendiamoci da questo punto di vista, ha tutte le ragioni l'Ucraina di sentirsi assediata. Dall'altro lato però bisognerebbe affrontare anche il problema di quello che è anche una crisi di identità interna all'Ucraina, perché l'Ucraina ha due anime dentro, cioè c'è un'anima nazionalista che vorrebbe vedere un paese, diciamo, solido e completamente slegato anche dal suo passato, diciamo, di partner minore ma importante dell'Unione Sovietica, e quindi anche la lingua russa e tutta una serie di legami economici che ci sono con Mosca. E dall'altra parte c'è un'anima più federalista, mettiamola così, che invece tende a voler guardare al passato dell'Ucraina, spingendo per una crescita, diciamo, pluralista del paese, anche tenendo conto di tutta una serie di specificità territoriali.
Pietro del Re,
è molto difficile da sintetizzare.
Pietro del Re, come vede, ecco, dalla linea del fronte queste affermazioni, queste considerazioni?
Sì, certo. È indubbio che c'è una parte dell'Ucraina che vuole completamente distaccarsi dal suo passato russo o sovietico, che ben si voglia. È anche vero che in questo momento Kiev spende il 5% del suo PIL nella difesa, che buona parte dell'industria siderurgica nel Donbass è bloccata, è stata addirittura distrutta durante i bombardamenti, che tutti i confini nord-occidentali sono nelle mani dei siderurgi di Mosca, e quindi certo che si sente assediata l'Ucraina. Sono d'accordo con quello che diceva Bernardo sul fatto dell'escalation per la disescalation, però è anche vero che la gente di Putin ogni scenario possibile, basta dire quello che è accaduto nel Nagorno Karabakh, dove appunto si pensava che Putin non avrebbe si era ritirato dal gioco, e invece poi alla fine lui che con una mossa sorpresa, convocando Pashinyan e Aliyev, li ha costretti praticamente a firmare un accordo, un cessate il fuoco il cui tornaconto quello di Putin.
È imprevedibile dunque sempre il risultato, ecco, di una qualunque macchina ormai avviata, macchina di guerra avviata. Grazie a Pietro Del Re, inviato di Repubblica in Ucraina. Grazie, a presto.
Grazie a voi.
E grazie anche a Mattia Bagnoli, corrispondente dell'ANSA da Mosca, autore di Modello Putin, viaggio in un paese che faremo bene a conoscere, People Edizione, uscito proprio in questi giorni. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi.
Grazie a voi, alla prossima.
E allora adesso invece rientriamo in Europa, nel cuore di un antico conflitto che torna a essere attuale. Andiamo in Irlanda del Nord.
Attention, attention, this is a police warning. Disperse immediately or water cannon will be used.
We're talking about a small minority of young people. Most young people are good kids. They don't partake in activities like that. But unfortunately, there is a small number of who do.
Siamo praticamente per le strade di Belfast, sentivamo l'avviso della polizia manifestanti di disperdersi o avrebbe fatto partire gli idranti. Diciamo subito che era dal 2015 che la polizia non usava gli idranti. Poi c'era la voce di Sean Murray, che è il leader comunitario della Nationalist West Belfast, che diceva: sono solo alcuni giovani, è solo una minoranza, molti di questi sono dei bravi ragazzi, ma naturalmente si aggiunge sempre una piccola parte di violenti. In realtà le cose forse sono più complesse di così. Abbiamo nominato all'inizio della trasmissione i Ceasefire Babies, cioè quei ragazzi, potremmo dire i ragazzi del 98 o del dopo 98. C'è una generazione in Nord Irlanda che non ha mai vissuto i Troubles, se non attraverso il racconto di genitori e nonni, e che però è adesso spinta a diventare protagonista di questa nuova vita del conflitto. Io saluto, lo ringrazio per essere di nuovo con noi, Riccardo Michelucci, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Noi eravamo qui poco più di un mese fa a leggere insieme quelle prime scritte sui muri di Belfast contro i doganieri e stavamo qui mentre vedevamo apparire quella nuova linea improvvisa di confine nel mare d'Irlanda che sta mettendo a rischio, che avrebbe messo a rischio, insomma, una nuova linea che nasce per non mettere a rischio la tenuta di un'altra frontiera, quella tra la Repubblica d'Irlanda e quella e l'Ulster. Riccardo Michelucci, parlavamo di una quiete prima della tempesta un mese fa, in realtà la tempesta è arrivata, e come?
Sì, una tempesta che per ora si è manifestata attraverso una serie di scontri notturni che sono proseguiti per circa 8-9 giorni, poi si sono placati semplicemente, a quanto è stato detto, perché c'è stata nel frattempo la morte del principe Filippo, e gli unionisti protestanti, come è notorio, sono estremamente monarchici, quindi anche come segno di rispetto nei confronti del marito della regina hanno deciso di placarsi. Ciò non toglie che dopo il funerale che si dovrebbe svolgere il sabato, se non vado errato, tutto riprenderà, e anzi sono stati minacciati a questo punto una sorta di escalation con obiettivi politici come diciamo destinatario. Gli autori di questi scontri sono ragazzini spesso giovanissimi, addirittura la polizia parla di ragazzini anche di 12-13 anni, quindi non solo che non erano nati al tempo dell'accordo di pace del 98, ma che addirittura i loro stessi genitori probabilmente erano adolescenti. Quello che diciamo è inquietante, al di là del fatto che di questa reiterazione, insomma, di questi giorni continui di scontri che hanno portato sì a decine di feriti e soprattutto tra le forze dell'ordine e a numerosi arresti, sono i fatti che sono accaduti a Belfast, perché in alcune Belfast, lo ricordo, è una città che tuttora è costellata dai cosiddetti muri della pace, no? Che con una sorta di eufemismo vengono descritti queste barriere gigantesche alte parecchi metri di cemento e lamiera che separano i quartieri cattolico-nazionalisti da quelli unionisti protestanti, per motivi evidentemente di sicurezza. In alcune di queste aree sensibili, cosiddette aree di interfaccia, cioè quelle che vedono appunto confinanti queste due comunità, i quartieri di queste due comunità, siamo arrivati quasi al contatto, perché di fatto appunto in alcune di queste aree sensibili gli unionisti protestanti hanno cercato uno scontro con la comunità cattolica, e le violenze che sono viste si sono verificate nelle stesse strade dove in passato insomma sono avvenuti fatti assolutamente terribili.
Riccardo Michelucci, sì. Riccardo Michelucci, la prova di quanto quella tempesta sia ormai esplosa dopo un mese forse sta anche nel fatto che il governo locale a Belfast, dove vediamo una coalizione con la leader unionista del DUP, Arlene Foster, e quella repubblicana dello Sinn Féin, Michelle O'Neill, stare insieme, diciamo che un mese fa minacciavano di far cadere quel governo e che adesso si ricompattano in un appello alla calma. E un'altra prova anche nel fatto che è stato spedito di corsa a Belfast il ministro britannico per gli affari nordirlandesi, Brendan Lewis.
Sì, non c'è dubbio, anche se poi per quanto riguarda Boris Johnson, a lui che chiaramente è stato tra i primi che hanno diciamo manifestato reazioni allarmate, Boris Johnson, il primo ministro irlandese Michael Martin, persino dalla Casa Bianca sono arrivati ripetuti appelli alla calma. Però Boris Johnson, dicevo, al momento non sembra voler prendere di petto la questione con facendo diciamo promuovendo un accordo, un incontro diciamo multigovernativo sulla questione. Sembra cercare di gettare acqua sul fuoco, però rimanendo a Londra.
Riccardo Michelucci. Riccardo Michelucci, all'epoca, sempre un mese fa, erano stati i paramilitari unionisti, no? Ad accendere un po' la miccia e dicevano di volersi ritirare appunto dagli accordi del 98. Una settimana fa facevano appello alla calma e dicevano di non essere i principali mandatari, diciamo. Di fatto in mezzo c'è quell'accordo sulla frontiera, c'è un accordo che per tenere aperta la frontiera tra Repubblica d'Irlanda e Ulster ha creato una frontiera era tra appunto l'Ulster e Londra, e quindi c'è un sentimento di tradimento, di abbandono ancora una volta, che potrebbe essere all'origine di un'ulteriore un'ulteriore crisi, aumento della crisi.
Certo, non c'è dubbio, anche perché poi, come dire, ci sono alcuni elementi. Il processo di pace che appunto culminò con l'accordo del 98 prevede che, nel caso appunto che ci sia una maggioranza della popolazione dell'Irlanda del Nord a chiederlo, il governo britannico sia tenuto a promuovere un referendum sulla riunificazione irlandese. E questo potrebbe essere diciamo in un certo senso l'uovo di Colombo per risolvere appunto una questione come quella annosa, come quella di questo Irish Border, cioè il confine che divide le due Irlande, un confine che in passato è stato molto sensibile, poi per vari motivi, non solo il processo di pace ma anche l'integrazione europea, è nel tempo gradualmente svanito fino a diventare impalpabile come è adesso. Appunto riunificando quest'isola che tra l'altro proprio quest'anno ricorre il centenario della nascita dell'Irlanda del Nord, perché l'Irlanda del Nord fu creata diciamo da Londra nel 1921 proprio per creare una maggioranza artificiale protestante all'interno di un paese a stragrande maggioranza cattolico qual è l'Irlanda tutta. E dicevo, questo banco di prova che dovrebbe essere questo referendum sicuramente vedrebbe in tempi rapidi diciamo non soltanto sciogliere questo nodo, ma soprattutto sarebbe favorito, per dire, da due elementi. Il primo è che l'anno prossimo ci saranno di nuovo le elezioni in Irlanda del Nord e il partito repubblicano Sinn Féin, che è il partito che da sempre si batte per la riunificazione, viene da tutti i sondaggi dato come vincitore, quindi completerà la sua ascesa che già lo ha visto diventare il secondo partito nella Repubblica d'Irlanda e diventerà con ogni probabilità il primo partito anche in Irlanda del Nord. In più, nelle settimane scorse è stato svolto il censimento decennale demografico, l'ultimo era stato effettuato nel 2011 e che sarà pubblicato nell'estate prossima, e con ogni probabilità anche qui i dati dicono che la maggioranza che già era ridotta al 48% contro il 45 dei cattolici 10 anni fa, adesso potrebbe vedere uno storico sorpasso.
Riccardo Michelucci, è un sorpasso nei numeri potrebbe stare con la condizione che farà la storia futura. Grazie e a presto.
A voi.
Riccardo Michelucci, esperto di Irlanda, Radio Tremondo finisce qui. Certo, torneremo a occuparci di Irlanda, così come di Donbass. Voi rimanete con noi per seguire una nuova puntata di Radio Trescenza. Intanto un grazie e un saluto vi arrivano da Cristina Santi alla console. Oggi con noi in regia Cristiana Castellotti, in redazione Giulia De Luca e Costanza Spocci. Per quanto mi riguarda, un saluto e un buon ascolto. Un saluto da Anna Maria Giordano.